Frankie Energy, che bello ritrovarti qui in senso assoluto, nel senso che poi con te è sempre bellissimo parlare, ho interviste che durano ore con te, tra l'altro fatte durante il Covid, probabilmente
avevamo tempo
e tanta voglia di parlare probabilmente e tante cose da dirci. Secondo me le abbiamo anche a sto giro tante cose da dirci, perché stai per partire con qualcosa di molto particolare. Il tour si chiama Voce Batteria. In realtà mi piacerebbe che fossi tu un po' a raccontare di cosa si tratta e da dove è partita questa idea.
Ma guarda, è un tour che si pone l'obiettivo di mantenere le premesse, ovvero...
Quello è.
Cioè, sul palco siamo io e Donato Stolfi,
sì.
E ci siamo messi d'accordo immediatamente quando abbiamo iniziato a immaginare questa cosa. Ho detto, facciamo che io rappo e tu suoni la batteria, ok?
Ok.
E l'idea è nata alla fine di un concerto che avevamo fatto insieme con gli Al Jazeera, che è la band di cui per l'appunto Donato è il batterista, e quindi una formazione diversamente jazz torinese. E alla fine di questo concerto, scherzando, dicendo le solite sciocchezze durante i pasti, davanti a una birra, ci siamo detti, ma la definizione più banale, più semplicistica di rap, che veniva data quantomeno quando ancora non si sapeva di che cosa si trattasse, è una sorta di cantare parlato sopra a delle basi che hanno una connotazione ritmica molto, molto importante. E ripensando anche ai primi album di Run DMC, dove di fatto c'erano due MC e un DJ che programmava una batteria elettronica, ci siamo detti, ma vuoi mettere l'idea di poter realizzare uno spettacolo dal vivo dove soltanto la voce e la batteria alla fine riempiono lo spazio tra il palco e il pubblico? E così, per scherzo, abbiamo iniziato a ragionarci, abbiamo deciso di vederci un giorno nella saletta prove di Donato per capire se qualcosa di interessante potesse uscire da noi due, e devo dire che siamo stati i primi a essere sorpresi del risultato, perché effettivamente una batteria con set acustico tradizionale e corredata con dei pad elettronici, con dei suoni elettronici, ma senza nessuna sequenza, senza nessun click, eccetera, è più che sufficiente per sostenere dei testi come i miei in uno spettacolo che, a detta degli amici che sono venuti a trovarci durante le prove, è uno spettacolo che fa ballare dalla prima all'ultima canzone.
E questo perché chiaramente quando esalti la sessione ritmica qualcosa si muove, no? Proprio a livello fisico, mi viene da dire.
Sì, cioè si crea una sorta di pulsazione costante, che addirittura anche i pezzi più, diciamo, tra virgolette, tranquilli, più da un tempo, più da ascolto, se vogliamo, e si oscilla parecchio,
si oscilla
anche su quelli.
Esatto, perché poi tra l'altro, ecco, la questione del downtempo è una esperienza che credo che comunque, se si assiste a un concerto, a un live in generale, di qualsiasi genere musicale si stia parlando, il peso della batteria lo senti in maniera diversa rispetto a un disco, ed è proprio nel muovere le braccia, nel portarti a oscillare, che questo viene sperimentato. Immagino come tutto questo venga amplificato dal fatto che ci sia tu e la batteria in qualche modo sul palco. E poi c'è la questione del rap. Lo hai detto, tu hai tirato un pochino in ballo le origini, dove ovviamente la questione ritmica era super presente, nel rap è sempre super presente. Ovviamente c'era la questione dei campioni, che immagino qui siano un po' da intuire. Cioè ci sono forse dei... C'è da riempire dei vuoti, ma il vuoto è un elemento, non è un...
Assolutamente. Cioè il vuoto è uno spazio innanzitutto,
esatto.
E lo spazio deve essere ha una propria consistenza, ha una propria presenza, già soltanto per il fatto che inizi e finisca a un certo punto, e questo ne dà una dimensione, e questa dimensione viene... diciamo integrata dal pubblico, cioè il pubblico è il vero coibente di tutti i vuoti tra un colpo di batteria e l'altro, tra un'assenza di un campione già nelle orecchie,
esatto,
del pubblico stesso o in, diciamo, tra una strofa e l'altra di una mia canzone.
Infatti la curiosità che mi muove tantissimo verso questo live è proprio il lavoro che è demandato al pubblico, che secondo me dal palco deve essere figo, perché portandolo in giro non è detto che il risultato sia sempre uguale. Quel famoso campione che è già nelle orecchie del pubblico e che porterà a canticchiare parti che sono un vuoto in quel momento, penso che possa poi portare a anche delle performance davvero uniche di posto in posto. C'è della curiosità prima di partire con un tour del genere?
Ah, sicuramente, sicuramente. Devo dire che in generale la curiosità c'è prima di salire sul palco,
sì,
sempre, qualunque sia la performance, perdonatemi, la performance che mi trovi a fare. C'è sempre curiosità, persino quando interpretavo Erode in Jesus Christ Superstar nelle due ultime scorse edizioni, mi sono sempre domandato, e questa sera il pubblico come recepirà il mio Erode, come se lo vivrà? Quindi a maggior ragione, quando si sta per iniziare una cosa importante, lunga duratura come una tournée, le curiosità sono sicuramente amplificate.
Anche perché secondo me poi, abbiamo detto, qui c'è anche un elemento di messa in movimento del pubblico, però penso che anche il percorso che tu hai alle tue spalle ti porti un po' a conoscerlo il tuo pubblico, cioè negli anni pian piano immagino che parte del pubblico, non dico che sia quella, però che tu ti aspetti un po' di conoscerla. Così come capita a noi di Radio Popolare, così come capita a Noa, e quindi forse c'è anche un po' di familiarità.
Quello senz'altro. E la cosa che è sinceramente ancora più gratificante è che il mio pubblico del 2025 sicuramente è costituito anche da una certa porzione di quelli che nel 1992, 93, 94, eccetera, hanno iniziato a seguirmi e si sono appassionati alla mia musica, al mio stile, ai temi che tratto. Ma quelli che si sono aggiunti, soprattutto quelli che sono partiti nel 92, 93, hanno figliato, poi hanno, come si dice, plagiato a dovere i propri pargoli, che mi ritrovo adesso nel pubblico ad ascoltarmi con la stessa energia dei padri e delle madri. Ed è una cosa davvero di grande soddisfazione, anche perché io fin dal primo momento mi sono rivolto a il pubblico, cioè non ho mai avuto una nicchia di riferimento. Ai miei eventi, ai miei concerti, ci sono sempre state persone di ogni fascia di età. Mi ricordo negli anni 90 dei concerti dove c'erano degli ottantenni che mi venivano ad ascoltare, e poi persone che non appartenevano all'universo dell'hip hop, cioè moltissimi metallari, per esempio, che mi dicevano: guarda, io a me il rap non piace, però il tuo lo ascolto, cioè mi piaci tu, mi piace il tuo stile, quello che fai e cose varie. E quindi il fatto di essermi sempre rivolto senza fare una preselezione ha fatto sì che molte persone si sentissero in una comfort zone ai miei concerti e fossero incoraggiate a venire a portarne altri. E devo dire che più il tempo passa, più questa sorta di grande materasso umano sul quale atterrare ogni volta che spicco il volo dal palco è sempre più soffice e confortevole.
È bello, perché dà anche un feedback reale sul lavoro che poi si è fatto, e quando il lavoro è artistico, che vuol dire che implica il portare te stesso, non ci sono così tante certezze, a volte un po' di rischio te lo prendi. Ci sono le nuove generazioni, lo hai detto, portate da quelli che negli anni 90 ti hanno scoperto, che vengono a un tuo concerto e che sono, a differenza di quelli che magari ti hanno scoperto negli anni 90, magari soprattutto negli anni 2000, in cui tutto sarà un po' fermato, e se domande te le devo fare perché sai che io col rap insomma un po' ci campo, quei ragazzi lì invece
l'hanno detto,
però quei ragazzi lì ce l'hanno nelle orecchie da quando sono nati, e hanno nelle orecchie tantissimi generi diversi, tutti afferenti alla sfera del rap e, quando va bene, della cultura hip hop. Intanto bene che siano sotto il tuo palco, perché penso proprio che ci sia anche una grossa curiosità e loro hanno la fortuna di poter attingere a cose molto diverse, qualcuno non l'ha avuta prima di loro. Volevo chiederti come ti ci confronti tu con la scena rap attuale, ma non solo in Italia, ora che comunque anche oltreoceano davvero si è aperto un ventaglio molto ampio e ci sono cose molto valide che magari riescono a emergere in maniera forte anche dall'underground. Cos'è che ti convince oggi e magari ti convince meno?
Ma quello che sicuramente mi convince oggi è certa energia che in artisti italiani e non scaturisce nel momento in cui si inizia a parlare di sé, che è una cosa che chi ha iniziato negli anni 80 e diciamo, attraversato gli anni 90 con la fortuna di calcare dei palchi aveva molto meno, cioè la cosiddetta vecchia scuola faceva, ha sempre fatto, abbiamo sempre fatto riferimento a un noi in cui poter sommare tutti quelli che la pensano come l'autore di quel noi ci si è sempre riferiti al mondo come a una sorta di mega monade, un'unica grande unità. E oggi si parla utilizzando la prima persona, si parla di io, di me, ma osservando, guardando anche i propri limiti, le proprie fragilità e parlandone e con una diciamo con una assenza sana, assenza di pudore, utile al pubblico per poter scoprire di non essere mostri a tre teste, di potersi riconoscere nelle altrui fragilità, nelle altrui debolezze e magari trovare anche un percorso comune per riuscire a superarle, a fortificarsi, diventando a quel punto un noi molto più efficace, molto più legato alle esigenze dell'uomo e non alle esigenze di una società o di un sistema, come ci si riferiva invece al, diciamo, negli anni 90.
Anche perché la base della società alla fine è l'uomo, non dobbiamo dimenticare questo. Prima di arrivare in Italia, è curioso, cioè mi viene da citare, che ne so, Duci, che diventa in trend con un brano che si chiama Anxiety.
Anxiety, che è un capolavoro.
Esatto.
Lei
esatto.
È un capolavoro
lei,
di artista.
Il disco poi incredibile,
è
veramente. Sì.
Lei, le coreografie che fa, l'estetica, è tutto straordinario. Il Tiny Desk Concert.
Totale.
Lacrimonia zampillo, come si dice.
Esatto, totalmente. Ma verrebbe da citare qualsiasi roba. Il fatto che vinca il Grammy come miglior album rap, terza donna in assoluto, e il giorno dopo ha già la traccia freestyle in cui celebra sta cosa, cioè veramente, perché lei è pienamente hip hop, è pienamente inserita nel discorso che dicevi, esatto. Cioè lei le sue fragilità le espone in maniera...
Esatto, e riesce a farlo nel totale assoluto rispetto della tradizione dell'hip hop, cioè non si riferisce, cioè non fa sconti, è assolutamente complanare al pensiero che animava la Zulu Nation, assolutamente sulla stessa linea d'onda di artisti come Tribe Called Quest, Jungle Brothers, De La Soul, tutto il mondo della Daisy Age, ma anche l'efficienza e l'efficacia dialettica e politica assertiva di Chuck D e il piacere stilisticamente ineccepibile swing di Run DMC. Insomma,
sì,
è assolutamente un compendio al femminile, e mi viene da dire solo una donna ci sarebbe riuscita.
Sai che alla fine forse sì. Per quanto riguarda le tematiche, da noi sicuramente sono arrivate sul piatto. Ovviamente in questo momento c'è la trilogia di Marrakesh, ma abbiamo già parlato, no, del fatto, abbiamo parlato tanto di quelli che ben pensano, io e te, nel senso dell'origine, il fatto che sia nata facendo volantinaggio sostanzialmente,
sì,
e osservando come le piccole miserie della provincia, non intese in senso economico, no, potessero un po' raccontare l'Italia di quel periodo. Marrakesh nel primo capitolo della trilogia la riprende in mano. La domanda voglio fartene invece su un'altra questione, ovvero cosa si prova sapendo che, nonostante la nuova scuola, la nuova scuola, la nuova scuola, un proprio brano rimane un classico in un ambiente che una volta era così chiuso come quello dell'hip hop italiano?
Ma fa piacere. Fa piacere scoprire che quella canzone sia finita in alcune antologie di liceo.
Sì.
Fa piacere quando nella stessa settimana viene recensita da Famiglia Cristiana e dal Manifesto.
Sì.
E fa piacere perché si ha la sensazione, almeno io ho avuto la sensazione, e che mi è andata consolidando nel passare il tempo, di aver scritto un qualcosa di realmente universale, di adatto a raccontare efficacemente le persone, ma nel corso del tempo, non semplicemente fotografando un istante. E questo, diciamo, non è un mio merito, ma è un demerito collettivo.
Esatto.
E io speravo che potesse essere
una roba che rimaneva lì.
Uno sente quella canzone e dice: oh cazzo, fermi, bravo, bellissimo,
adesso cambiamo rotta,
bel ritmo, però adesso la mia giornata la devo impostare un po' diversamente.
E invece
sembra che sia stata usata come istruzioni per lui.
Esatto. Bella lì, cazzo. Domani minchia, ancora di più,
minchia alla grande.
Fantastico. C'è un elemento molto hip hop secondo me in quella traccia, in tantissime tue tracce nel corso della tua carriera, tra l'altro continuativamente, che è la lettura di quanto accade intorno. Secondo me questo è veramente hip hop da The Message in poi, no? Cioè, tutto quel filone di realtà che entra nel rap. Posso chiederti come domanda finale, prima di tornare a parlare delle prime date, che insomma si parte il 24, quindi martedì, del tour, quanto quello che accade intorno oggi solletica quel tuo animo da rapper?
Sono solleticato e non ancora abbastanza, cioè non ho trovato ancora una adeguata chiave per poter parlare sotto forma di rap di tutto quello che sta accadendo, anche perché, cioè, ogni 12 ore succede una cosa nuova,
sì,
che supera anche in paradosso quello che potrei raccontare. Cioè, io ho provato tante vie, ho scelto la via della cronaca, quella del documentario, quella del sarcasmo, quella più squisitamente comica, più guitta, eccetera. E oggi veramente ogni 12 ore ci sono capi di Stato che compiono atti che riescono a superare in surrealtà tutto quello che anche il più lisergico degli autori potrebbe immaginare.
Esatto.
Cioè, non più tardi di questa mattina ho visto la dichiarazione del ministro della cultura israeliano, che affermava che soltanto degli animali, delle bestie possono bersagliare con missili anziani e bambini malati.
Ma non parlava di Israele.
E non era un'autocritica.
Esatto, questa cosa. Guarda che comunque Orwell l'abbiamo lasciata alle spalle da un pezzo.
Lo so, il problema è che secondo me stiamo girati e stiamo camminando nella direzione
Esatto.
sbagliata, perché lasciare Orwell alle
spalle
spalle
non è un bel segno.
Non è un bel segno.
Né quello della fattoria né quello di 84. Io ti ringrazio, Frankie. Ricordiamolo, martedì a Segrate, al Circolo Magnolia. Vabbè, insomma, è bellissimo partire da lì, un altro posto che sentiamo come casa, ma poi il 29 sei a Moncalvo d'Asti, sei a Roma, l'Alcazar,
esatto, all'Alcazar Garden,
sì,
il 4 di luglio,
sì,
quindi sarà un Independence Day
totale,
totale.
Esatto, vedrete che fuochi d'artificio, e poi insomma si va avanti fino ad agosto
sì,
con
ma in
le
realtà
date,
ci sono un
ma c'è
tot
roba
di
in
date,
arrivo.
esatto, in arrivo, e quindi insomma restate sintonizzati sui miei social, comunque c'è sempre
esatto.
un calendario aggiornato.
E poi l'estate è bella perché ti si può venire a vedere a Milano adesso che è giugno, poi vai in ferie e ti si becca in giro per l'Italia, magari sei ancora lì, fai la doppietta.
Sì, e poi comunque sia, se non è con Voce Batteria sarò con uno dei miei DJ set, col monologo teatrale tratto dal libro, con il mio concerto, con il cocco in spiaggia, pare.
Ti piace rilassarti a te, non avere un cazzo da fare.
Mi piace andare in vacanza quando gli altri lavorano e viceversa.
Sai che è un gusto che in realtà dovrei imparare ad apprezzare anch'io. Grazie Frankie.
Grazie a te
e
a tutti, a presto.